Buonasera a tutti voi e benvenuti a questo primo significativo incontro proposto dal Centro Culturale di Milano, che inaugura così questa sera la sua stagione di proposta culturale. In un mondo incerto, il rischio educativo. Un dialogo proposto a voi, alla città, questa sera, in occasione della pubblicazione in lingua araba di questa che è una delle opere più significative di Don Luigi Giussani. Abbiamo convocato i nostri ospiti, che tra poco andrò a presentarvi, in occasione di questa circostanza che riteniamo di una significatività evidente, dato il momento culturale che il mondo che parla lingua araba e anche il nostro mondo sta vivendo in questa particolare temperie, circostanza, occasione, momento della sua storia culturale. Prima di presentarvi brevemente gli ospiti che così gentilmente hanno accolto l'invito del Centro Culturale, d'accordo con loro, voglio semplicemente, a modo di brevissima introduzione, ricordare l'episodio che ha generato questa traduzione di questo libro di Don Giussani. E l'episodio descrive l'incontro con il professor Abdel Fattah Hassan, avvenuto lo scorso ottobre al Cairo, in occasione di quello che è stato la prima edizione, dico prima perché nell'intenzione dei fondatori e dei promotori in futuro si attendono eventi ancora di questo genere, la prima edizione del Meeting Cairo, svoltasi l'anno scorso appunto nella capitale egiziana il 28 e il 29 ottobre. Quella sera in cui ci saremmo incontrati con gli ospiti invitati per una piccola cena di inizio dell'evento, mi ritrovai così per caso, ma tutte le grandi cose della vita accadono per caso, su un ascensore che velocemente portava alla terrazza dell'albergo. Alzando gli occhi mi accorsi che davanti a me c'era un altro ospite dell'ascensore, evidentemente, in quel momento, ed era il qui presente. Non sapendo, come dire, evidentemente, avendolo visto per la prima volta, sarebbe stato, non potendo immaginare, insomma, che potesse parlare italiano, mi rivolsi a lui salutandolo in inglese, dicendogli appunto buonasera nella lingua di Shakespeare, e con mia somma sorpresa mi rispose con un affabilissimo buonasera. Allora, con uno sguardo abbastanza sorpreso, lo guardai sorridendo ed egli continuò imperterrito dicendomi: ma lei è italiano? E io: beh, come ha fatto a capirlo? E lui: dal tratto. Ora, quale universitario medio della Repubblica Italiana usa normalmente espressioni siffatte nel suo dire quotidiano? Allora mi accorsi che l'amico non soltanto parlava italiano, ma lo parlava a un certo livello. La sorpresa poi fu confermata durante la cena, in quando a un certo punto usò questa espressione: mi sono stati alle calcagna. E allora mi convinsi definitivamente di avere a che fare con una persona che conosce bene la nostra lingua, anzi la ama, come ama il nostro paese e la sua tradizione letteraria. Per farla breve, il professor Abdel Fattah aveva accettato l'invito di un collega, il professor Wael Farouk, a partecipare al meeting del Cairo, dopo aver incontrato alcuni nostri giovani amici che si erano recati al Cairo pagando da sé le spese del viaggio e dell'alloggio e per lavorare gratuitamente alla costruzione di questo avvenimento. Sorpreso da questo, decise di accogliere l'invito a lui fatto e di partecipare in qualità di traduttore all'evento stesso gratuitamente. È da lì, da questa amicizia così inaspettatamente nata, che nacque in lui il desiderio, dopo aver scoperto l'esistenza di questo libro, Il rischio educativo, di tradurlo in lingua araba. Abbiamo consentito evidentemente molto volentieri a questo suo desiderio, e nel breve volgere di pochi mesi il libro ha visto la luce nella lingua che è la più parlata dall'altra parte del Mediterraneo. Questa è la ragione per cui oggi abbiamo a disposizione questo strumento così significativo, non soltanto per noi, ma anche per tutto questo grande mondo, questa grande tradizione che sta vivendo un momento particolarmente affascinante e travagliato, e in cui la questione educativa anche lì gode di un posto di primo piano. Allora vi presento brevissimamente i nostri ospiti. Allora, visto che ne abbiamo già parlato, alla mia destra il professore Abdel Fattah Hassan, nato nel 1964, laureato con lode al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Al-Alsun alla Università di Ain Shams. Chiedo scusa innanzitutto ai qui presenti al tavolo che parlano la lingua araba e ai presenti qui in sala della evidente scorrettezza della mia pronuncia, ma non ho tempo di impararla in modo adeguato in questi brevi istanti. Mi sto attrezzando comunque per un eventuale futuro. Nel 1997 il professor Fattah ha conseguito il master in letteratura italiana e nel 2004 il dottorato. Ha tradotto 5 libri per l'infanzia dall'italiano in arabo, pubblicati in Egitto, e ha svolto e svolge attività di insegnamento della lingua araba classica agli studenti del secondo anno dell'Istituto Pisai a Roma per un anno. Attualmente insegna letteratura italiana appunto all'Università suddetta al Cairo. Alla mia sinistra il professor Ibrahim Shamseddin, nato nel 1959, libanese, è il presidente dell'Associazione per la Carità e la Cultura e membro fondatore del Forum per il Dialogo Libanese. È anche fondatore della Iman Shamseddin Foundation for Dialogue, una organizzazione civile che mira a diffondere la cultura del dialogo e della pace, ed è stato membro fondatore di questa associazione che si chiama Together Around St. Mary, è un inglese facilissimo, comprensibile da tutti, ma importante perché questa associazione ha promosso e ottenuto che questa promozione abbia avuto luogo, ha promosso la festa dell'Annunciazione, a Maria evidentemente, come festa nazionale libanese per tutti quindi i cittadini del Libano. È docente di scienze politiche e pubblica amministrazione presso l'American University di Beirut, dove si è laureato, poi specializzandosi in business administration, ha insegnato anche, insegna alla California University negli Stati Uniti. La cosa più importante, comunque, tengo a sottolinearlo, è questa: partecipante attivo in numerosi convegni, seminari, incontri in Libano e all'estero, con a tema questioni politiche che riguardano il dialogo islamo-cristiano, problemi dell'unità islamica. È stato anche, dal luglio 2008 fino al novembre 2009, ministro di Stato in Libano per la riforma amministrativa per il governo Hariri, ed è stato anche vicepresidente del Consiglio libanese per lo sviluppo e la ricostruzione. Alla mia destra ancora il professor Massimo Borghesi, ordinario di filosofia morale nella facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, ha insegnato dall'81 al 2007 estetica, etica e teologia filosofica nella Pontificia Università San Bonaventura di Roma, dove è stato anche direttore della cattedra bonaventuriana. Dal 2008 è docente di storia dell'ateismo nella Pontificia Università Urbaniana ed è membro del consiglio scientifico di diverse case editrici e riviste attualmente sul mercato culturale italiano. Negli ultimi anni sono apparse numerose sue pubblicazioni, ultima delle quali, in ordine di tempo, Augusto del Noce, la legittimazione critica del moderno, pubblicata quest'anno. In un mondo incerto, il rischio educativo. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di intervenire dopo la lettura del libro di Don Giussani e siamo curiosi di ascoltare i loro giudizi, perché siamo certi che il loro contributo potrà essere di aiuto innanzitutto per noi qui che viviamo nel mezzo, nel vortice di questo momento drammatico e affascinante della nostra cultura in Occidente, in cui in molte parti si continua a parlare di emergenza educativa e nello stesso tempo si vede ogni giorno di più crescere l'urgenza di rinvenire un metodo adeguato per educare l'uomo di oggi, giovane e meno giovane, a star di fronte all'incontro inevitabile con la realtà in modo ragionevole. Il primo intervento, per primo, è al professor Al-Fattah, traduttore, tra l'altro, del rischio educativo di cui stasera parliamo. Prego, professore.
Nel nome di Dio clemente e misericordioso, che la pace di Dio sia su tutti voi. Io colgo l'occasione per esprimere e rinnovare la mia felicità, la mia gratitudine e il mio ringraziamento al gentilissimo uditorio davanti a me e ai carissimi amici alla tribuna e al Centro Culturale di Milano per l'invito pregiato che mi ha dato l'occasione di essere presente qua e di rompere la teoria del rivale, dato che abita sull'altra riva del fiume. Abbiamo rotto questa teoria e abbiamo costruito ponti di amicizia e di rispetto reciproco. E quindi eccomi ancora per presentare questo libro che mi ha colpito molto, dato che il contenuto vero e proprio di tutte le religioni è sempre lo stesso per quanto riguarda questi temi. Noi nel mondo, nel cosmo, nel pianeta su cui viviamo, abbiamo bisogno dei valori della convivenza, della tolleranza, del rispetto reciproco all'aldilà della religione. E per entrare addirittura nel discorso, affinché il tempo non passi così senza che me ne accorga, allora, quando ho letto il libro di Don Giussani, cioè Il rischio educativo, mi sono venute in mente tante cose. Primo, cioè mi sono detto tra me così, magari tutti i dotti, tutti gli uomini di religione, tutti gli intellettuali, gli educatori, i genitori, assumessero la loro responsabilità nel campo educativo per ricostruire un nuovo mondo basato sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla pace tra i popoli, sull'apertura dialogica e sull'amore, anziché un mondo pieno di rancore, di odio, di guerre, di intolleranza. Parlino i cristiani di Gesù, figlio di Maria, sia la pace di Dio sia su di lui. Parlino gli ebrei del Dio di Mosè, sia la pace di Dio sia su di lui. Parlano i musulmani di Muhammad, sia la pace di Dio sia su di lui. Anche i buddisti parlino di Buddha. Possono, ma l'importante è che facciano del meglio per selezionare tutto il vocabolario di questi messaggi di Dio e dei riformisti per educare i rispettivi seguaci e discepoli, cioè alla tolleranza, al dialogo, ad accettare l'altro, e anche per educare il cuore affinché sia un giusto criterio del giudizio e possa distinguere tra il bene e il male, il bello e il cattivo, il giusto e l'ingiusto. Così possiamo insieme salvare le azioni lodevoli dell'umanità, anche i fatti illustri degli esseri umani, per il nostro bene comune. Se viene educato il cuore, non troveremo mai colui che ammazza gli innocenti in nome del Dio di Muhammad, né chi fa o vara le crociate contro i civili inermi all'inizio del terzo millennio in nome di Gesù, né chi bombarda i bambini e gli ospedali con le bombe fosforiche In nome del Dio di Mosè, sia la pace di Dio su tutti i profeti. E a tale riguardo è doveroso citare un detto, un hadith anche, cioè quando Don Giussani ha parlato del cuore comune in tutti noi, cioè se noi educhiamo il cuore, le parole di John Giussani sono veramente simili per filo e per segno con quelle del profeta dell'Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando disse: Dio l'Eccelso non guarda i vostri corpi, non guarda, guarda i vostri cuori, non guarda i vostri corpi né il vostro aspetto, cioè ecco l'importanza del cuore. Parlando anche della religiosità, la dimensione religiosa nel processo educativo è molto importante, la fede cioè, perché non si può mai separare l'educazione delle generazioni dall'esistenza di Dio clemente e misericordioso, il quale ci creò dagli stessi genitori Adamo ed Eva e sa benissimo le diversità tra di noi. Però queste diversità debbono essere fattori e promotori di ricchezza e di forza, non di debolezza. Permettetemi di citare un solo versetto, oppure magari due versetti, così, perché io parlo sempre in base alla mia convinzione, anche in base alla mia fede autentica, capita bene come è rivelata da Dio l'Altissimo, senza interpretazioni erronee. Il primo versetto dice: se il tuo Signore, cioè Muhammad, avesse voluto, avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola comunità. Invece non smettono di essere diversi tra di loro. Gli esegeti del Corano, parlando, commentando questo versetto, hanno parlato di diversità di culto, di cultura e anche nella pratica rituale. E questo è appunto il destino di cui ha parlato Don Giussani. L'altro versetto, io posso denominarlo così, è il versetto della costituzione della fratellanza umana. Dice l'Altissimo: o uomini, vi abbiamo creato con noi maestatis da maschio e da femmina e vi ho fatto tribù e popoli affinché vi conosceste a vicenda. E quindi confermo che la fede risponde alle esigenze del cuore, esigenze originali cioè. Mi ha stupito anche leggendo Don Giussani la somiglianza tra il significato di critica come etimologia, cioè krisis dal greco, cioè rovistare dentro il sacco, e anche la parola naqd in arabo, naqd cioè critica e anche soldi a proposito. E quindi il verbo naqada, cioè il gentilissimo auditorio può distinguere naqd critica e naqada, vuol dire separare i soldi falsi da quelli veri. E quindi naqd critica, oppure cioè questa separazione, oppure questa distinzione tra il vero e il falso. E quindi la critica non avrebbe per forza, dovrebbe avere cioè un senso negativo, anzi distinguere tra l'utile per approfittarlo e ricarne vantaggio e mettere a parte l'inutile, con tutto il rispetto ai pilastri della fede di ciascuno, che rimangono sempre intatti e invulnerabili. E a questo proposito, dal punto di vista anche dell'Islam, la saggezza, oppure la cosa utile, dobbiamo considerarla come un bene perduto, che dobbiamo fare del meglio per cercare questo bene perduto ovunque, e appena lo troviamo dobbiamo farlo subito nostro. Un argomento molto importante anche nel libro di Don Giussani, io cercherò di riassumermi per quanto riguarda i motivi che mi hanno indotto a tradurre un libro del genere e lo considero sinceramente non un libro, cioè come contenuto, come valori per l'educazione della generazione futura, per formare l'essere umano tollerante, giusto e il buon cittadino, non solamente per il mondo cattolico, anzi noi tutti quanti abbiamo bisogno di formare le prossime generazioni, specialmente in quest'epoca, affinché sia costruito un pianeta del tutto nuovo. Questo mi conduce pure a parlare della verifica, oppure della tradizione e della verifica. Sì, il vero concetto di tradizione è quello di rappresentare valori da riscoprire in nuove esperienze. Sì, l'esperienza deve farla il giovane stesso, perché questo rappresenta l'avverarsi della sua libertà. Sì, che la verifica nell'ambiente non sia compiuta in un modo solitario, cioè dal giovane stesso, ma occorre che il suo modo di affrontare la realtà sia vissuto comunitariamente. Vivendo nella società, per esempio, in alcuni ambienti la gente ha ereditato una tradizione molto strana. Qual è questa tradizione? Pareggiare, sostenere, appoggiare la propria tribù oppure la propria comunità, anche se non ha ragione, solo per fanatismo tribale o qualcosa del genere. Verificando questo, anche in base ai precetti della religione islamica, l'abbiamo trovato ingiusto. In base a un detto, cioè hadith del profeta Muhammad, sia la pace di Dio su tutti i profeti, l'inviato di Dio disse: soccorri il tuo fratello, cioè il tuo parente, sia che stia commettendo iniquità, sia che la subisca. Allora gli ascoltatori hanno chiesto, uno di loro obiettò: allora, un'iniquità, allora, hai considerato il caso che si trovi a commettere un'iniquità, come lo soccorrerò allora? Rispose il profeta: devi intervenire a fermarlo o devi impedirgli quest'atto iniquo, questo è soccorrerlo. Alcuni musulmani hanno idea sbagliata dell'Occidente, e anche nel frattempo il mondo occidentale ha stereotipi, pregiudizi sul mondo islamico. E quindi ecco il momento della verifica. Cioè, noi non dobbiamo giudicare una persona tramite un terzo. E quindi i responsabili della parola, che diffondono la parola, devono verificare la notizia prima di diffondere questa notizia, specialmente se questa notizia crea degli equivoci. Secondo me la verifica a tale riguardo deve essere basata sull'incontro. Ecco, una parola stupenda proprio dal punto di vista mio, una parola magica, una parola benedetta, l'incontro, meeting. Io non posso giudicare mai una persona tramite un terzo, anche senza incontrarlo, senza avere contatti diretti con lui. E quindi questa parola, cioè la verifica, deve essere basata e collegata saldamente a questo incontro. Perché uno, tale Tizio Sempronio, potrebbe portarmi una notizia oppure un'idea del tutto erronea? Se l'accetto come un libro celeste, cioè dato scontato, così, senza verificare, non sarò ingiusto e forse farò male agli altri. E a proposito, tutti questi concetti veramente sono precetti divini in tutte le religioni. Se lasciamo a parte queste interpretazioni storte, direi, cioè il contenuto vero e proprio, e quindi ci abbiamo addosso una responsabilità grossa come intellettuali in tutte le religioni, in tutte le culture, secondo me. Dice l'Altissimo in un versetto coranico: o credenti, se credenti, o credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela, verificatela. Verificatela affinché non portiate per disinformazione, pregiudizio a qualcuno e abbiate poi a pentirvi di quel che avete fatto. In base secondo cioè, la nostra volontà, la nostra buona intenzione, il nostro sforzo irrefrenabile nel campo educativo, o il pianeta sarà come l'arca di Noè, salvata col permesso di Dio l'Altissimo, o viceversa, che Dio ci protegga tutti quanti, sarà un secondo Titanic. Tocca a noi, come intellettuali, dotti, uomini di religione, educatori, scuole, famiglie, eccetera, eccetera, svolgere il nostro ruolo dovuto per educare le prossime generazioni ai valori civili, civilizzanti, per ricostruire una nuova pianeta. Dobbiamo lasciare il campo del dire a quello del fare. E a proposito, quando il filo conduttore che collega insieme tutti questi elementi e anche altri nel libro di Don Giussani è l'esperienza vissuta e il carisma che dobbiamo presentare, che dobbiamo formare minuziosamente. L'esperienza vissuta. Io ho avuto la fortuna nel mio paese di tutti questi due insieme. Il carisma che mi ha educato, lo sceicco mio, l'imam mio, è appena uscito dal carcere nei tempi, negli anni 70, era stato, oppure è stato torturato, perseguitato, ha passato 7 anni in carcere. Io ero piccolino così, ho detto: ma eminenza, se tu vedi adesso quello che ti ha flagellato, che ti ha torturato nel carcere, allora cosa farai? Fossi al posto tuo, lo sbrano, ha detto: figliolo mio, che l'Altissimo mi perdoni e perdoni quello che mi ha torturato. E quindi ci hanno educato al perdono, alla tolleranza, e Dio ha voluto che questo fosse ripetuto con me stesso quando mi hanno incarcerato 2 volte e mi hanno perseguitato anche. Siamo usciti equilibrati, non abbiamo portato rancore verso nessuno, non abbiamo portato odio verso nessuno e abbiamo continuato il nostro cammino per servire la nostra società e il nostro paese. Secondo, cioè, questa atmosfera di educazione equilibrata, giusta, cioè lontano dall'estremismo oppure lontano dalla falsa interpretazione dei precetti divini, perché secondo me tutte le religioni hanno lo stesso messaggio, perché i precetti di Dio, questi precetti rivelati da Dio l'Altissimo nel Vangelo, nella Bibbia, nel Corano, rivelati da Dio, invitano sempre, in base alla diversità, a queste diversità con cui Dio l'Altissimo ci ha creati, invitano sempre a tutti questi valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di amare il bene per gli altri, di fare il bene al prossimo, eccetera, eccetera. Ma purtroppo noi che cerchiamo di strumentalizzare oppure di demonizzare, io non so se è giusto o no questo questo verbo, demonizzare questi precetti divini. E così dobbiamo noi assumere la nostra responsabilità, l'esperienza vissuta, dobbiamo conoscerci faccia a faccia e dobbiamo oltrepassare per l'interesse comune questa fase di pregiudizi e di malintesi. Finisco per dire, sono venuto qua in Italia come imam vicario del centro islamico a Parioli di Roma. E Dio anche volle, il destino così con me, buono sempre, mentre facevo la predica del venerdì, sono successi così questi atti orribili dell'11 settembre. Ho parlato così, sinceramente, senza abbellirmi, la mia convinzione, la mia religione lo dice, colui che uccide un'anima innocente senza colpa, come se uccidesse tutta l'umanità. E quindi, anche quando nel mio paese, in Egitto, ho vissuto in base alla mia educazione, ecco per questo motivo mi ha colpito sempre l'argomento stesso, l'educazione. Ho lavorato in un'atmosfera di, cioè, convivenza indescrivibile, insegnando la lingua araba classica e colloquiale ad Arcomboni in collaborazione con i padri comboniani per 7 anni. Mi nominavano sempre dottor Sheikh Abdel Fattah, lo sceicco dottor Abdel Fattah. E durante, quando viene il tempo, l'ora di preghiera, mi mettevo in una parte nel mio ufficio dei maestri, così facevo la preghiera. Quando mi hanno candidato, alla borsa di studio per raccogliere il materiale del dottorato di ricerca, prima di venire a Roma alla Sapienza, dove ho passato un anno accademico, mi hanno regalato un piatto di rame su cui inciso è il versetto del trono di Dio l'Altissimo nella seconda sura del Corano, quella della Giovenca, Ayat al-Kursi. Ecco questa atmosfera per cui ringraziamo Dio l'Altissimo che ha dato questa grazia. Concludendo, posso dire che noi siamo invitati, specialmente in questa fase cruciale, critica, che il mondo sta attraversando, sia da voi, sia da noi nel mondo arabo-islamico, specialmente nei paesi della primavera araba. Noi dobbiamo aggrapparci, ci teniamo molto a questi valori, umani del tutto, che ci legano. Allora dobbiamo cercare il terreno comune per ricostruire questi valori di moderatezza, di rispetto, di accettare l'altro, di rispettare la diversità, pur avendo sempre ciascuno la sua identità, senza paura di perdere questa identità. Se noi insistiamo, direi, concludo perché vedo che il tempo, padre Ambrogio, mi sta minacciando comunque, allora concludo.
Rispettando la tua diversità, però.
Concludendo, direi che noi dobbiamo essere nell'avanguardia di gettare le fondamenta di questi valori. Lasciamo a Dio giudiziare, lasciamo a Dio dare il giudizio. Noi non siamo dei su questa terra, siamo creature effimere di Dio, che dobbiamo rispettarci, che dobbiamo collaborarci per il benessere e la prosperità di tutta l'umanità. Io ripeto, se insistiamo possiamo vivere in un paradiso terrestre. Che l'Altissimo ci benedica tutti quanti, che ci dia la forza per proseguire questo cammino, e speriamo che l'amore, il rispetto, la convivenza vinca l'odio e il rancore su questa terra. Grazie per il gentile ascolto, grazie mille.
Bravo, 22 minuti.
Grazie.
E ora la parola al professor Shamseddin.
Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Ringrazio Dio per la mia presenza qui e esprimo la mia gioia di trovarmi tra di voi dietro invito del Centro Culturale di Milano. E ringrazio anche il dottor Camillo Fornasieri e sono contento di trovarmi in mezzo a dotti o a gente interessata alla scienza e alla religione, quindi insieme che cercano il sapere e la fede e che sono credenti. Qui abbandono molta mia cautela e molta mia tensione in un incontro come questo, perché mi sento al sicuro tra gente di fede e di ragione. Quindi saluto tutti i presenti e ai miei amici del Centro Culturale di Milano. Dovrei anche ringraziare padre Samir Khalil e il mio collega e amico dottor Abdul Fattah per la curiosità che l'ha spinto a tradurre il libro, ma anche per il favore che ci ha fatto traducendolo. Saluto anche l'anima di quel fondatore importante del movimento, il cui testo ci ha riuniti e la cui esperienza ci ha avvicinato, e noi siamo tanti e diversi, veniamo da culture diverse, da paesi diversi, da gusti e tendenze diverse. Questa preoccupazione che Don Giussani ha portato all'educazione dei giovani nella sua mente e nel suo cuore, prima nel suo cuore, lui ha portato quindi questa preoccupazione non tanto per essere un bravo maestro oppure un maestro di successo. Assolutamente no. Questo pone dei limiti al capire, alla comprensione del ruolo. L'educazione dei giovani per Don Giussani, e questa è una idea giusta,
è
la strada verso la costruzione e l'edificazione di una società,
a
una edificazione buona della società. Perché lui dice, e qui cito dal libro, che attraverso l'educazione dei giovani che la società si ricostruisce essa stessa. E la necessità, il bisogno di una società di ricostruirsi
تعني أن هذا المجتمع إما تهدم جزئيا
significa o che questa società è in parte demolita
أو تفسخ أو أصابه وهن
oppure che si è indebolita
ويحتاج إلى إعادة بناء
e quindi necessità di ricostruzione
وتربية الشباب هي الطريق الصحيح إلى هذا الهدف
e l'educazione dei giovani è il sentiero giusto verso questo scopo obiettivo
إذن هدف التربية العملي هو تربية قلب الإنسان.
Quindi l'obiettivo dell'educazione è quello di educare il cuore dell'uomo.
وهو تعبير للويجي جوساني تربية قلب الإنسان كما خلقه الله.
E questo lo dice Don Giustani stesso è perché educare il cuore dell'uomo è un'opera di Dio.
وهو ما نعبر عنه في الإسلام بالفطرة.
È quello che nell'Islam esprimiamo con la parola fitra.
فطرة اللي هي الخلق الأساسي من الله سبحانه وتعالى والتي وضعها في الإنسان عندما خلقه على صورته.
Fitra per fitra intendiamo quindi la naturale creazione operata da Dio quando ha messo del suo spirito, del suo soffio nell'uomo.
Allah خلق الإنسان في أحسن تكوين.
Dice il Corano che Dio ha creato l'uomo nel miglior modo possibile.
وهو تعبير قرآني أيضا.
E anche questa è un'espressione coranica.
ووجدت نفس التعبير في الترجمة العربية لكتاب Luigi Giussani.
Ed è un'espressione che ho trovato nella traduzione del suo libro.
هذه الفطرة هي التي نهتدي بها إلى الله.
Quindi questa fitra, questa nascita naturale è quella che ci guida verso il nostro cammino verso Dio.
وربما تكون هي ما يعبر عنه بالسر في الإيمان المسيحي.
Ed è forse quella che viene espressa nella fede cristiana con il nome o con la parola di mistero.
نهتدي إلى الله بها عندما نتيه.
Con questa fitra quindi ci facciamo guidare verso Dio quando siamo perduti.
وعندما نشك.
Quando abbiamo dei dubbi.
ونتردد.
Quando esitiamo.
وعندما نقارب النكران.
E quando abbiamo dei problemi di fronte a noi e siamo osteggiati.
أو عندما يملأ الضباب قلبنا وعقلنا من الحياة ومتطلباتها وضغوطها.
E quando il nostro cuore è annebbiato dalle tante preoccupazioni quotidiane delle nostre famiglie.
أو من الفكر المضاد لله.
Anche annebbiato dalle ideologie opposte a Dio.
الذي لا يعتمد على الله أو الذي يهمله.
Che o trascura Dio oppure non bada alla sua esistenza.
Ma alla fikra ana la u'min annahu yujad mulhidin haqiqiyin.
A proposito, io non ci credo all'esistenza di veri atei.
وهذا نقاش آخر.
Ma questo è un altro dibattito, un'altra cosa.
إذن هذه هي جوهر عملية التربية وهذا هو درب لويجي جوساني في عمله وتجربته وإخلاصه.
Quindi questa è l'essenza del processo educativo ed è il sentiero indicato da Don Giussani nel suo libro.
من أركان وأسس منهج جوساني وأنا أدعوه الآن أنه صاحب منهج وطريقة.
Quindi uno dei metodi adottati da Don Giussani, io qui d'ora in poi lo chiamo l'autore di un metodo, di uno stile.
Amran asasiyan.
Ci sono due cose.
العلاقة مع التقاليد كما يسميها هو التقاليد tradition.
Il rapporto con la tradizione.
وأنا أسميها الإرث الثقافي.
Che io chiamo il patrimonio culturale.
والأمر الثاني هو العقل النقدي.
E la seconda cosa è la ragione critica.
التقاليد أو الإرث الثقافي هي جزء من هوية الإنسان.
La tradizione fa parte dell'identità dell'uomo.
وبالتالي هي جزء من نفس وذات تركيبة الإنسان، تركيبة كل واحد منا.
E quindi fa parte della composizione, della formazione di ognuno di noi.
وكما تعلمون الهوية هي أمر معقد، مركب، جدلي، ليست طبقة واحدة. كلنا لنا طبقات متعددة من الهوية.
Quindi la nostra identità è qualcosa di complesso, di complicato, non esiste un unico strato, siamo tutti composti di diversi strati.
وبالتالي هذه التقاليد باعتبارها جزء من هويتنا.
Essendo quindi le tradizioni parte della nostra identità,
هي حاضر دائما وليست ماضيا.
Quindi è un presente sempre attuale, non è mai un passato.
بهذا المعنى الدين أو الإيمان أو الله.
In questo senso la fede o la religione o Dio
هو في التكوين الطبيعي لنا للإنسان.
Fa parte della nostra naturale composizione come uomini.
والدين أو الإيمان هو حي دائما.
La fede o la religione è un essere vivente sempre.
الإيمان ليس أمرا ماضيا.
La fede non appartiene al passato.
ليس حدثا منقطعا في التاريخ.
Non è un avvenimento riservato o limitato a un passato definito.
ليس سقوط مدينة أو فتح مدينة أو اختراع في التكنولوجيا.
Non è la caduta di una città, la conquista di una città, la scoperta di una macchina.
بهذا المعنى.
In questo senso.
المسيحية ونحن الآن نتكلم عن الإيمان المسيحي ليست حدثا ماضيا في التاريخ.
Il cristianesimo e qui parliamo di fede cristiana non è un avvenimento del passato.
إنما هي وجود حي دائم باعتبارها إيمانا سماويا صحيحا.
Ma si tratta di una presenza viva perenne considerandola una vera fede.
هي هبة من الله الحي الدائم.
È un dono del Dio vivente.
الذي لا يموت.
Che non muore.
وبالتالي بهذا المعنى أعود وأؤكد على الفكرة التالية أن الإيمان ليس حدثا أو موضة قديمة.
E qui torno a affermare che la fede quindi non è un avvenimento né una moda antica superata.
باعتبار أن الإيمان هو جزء من هويتنا ونحن أحياء جيلا بعد جيل، إذن هذا الإيمان ينتمي إلى الحاضر ويبني المستقبل ويرسم طريقا في المستقبل.
Quindi essendo parte della nostra identità, in questa fede noi possiamo vivere il presente ma anche costruire il passato, perché ci indica la via del futuro, del futuro ho detto, non del passato.
L'insan yantami ala ta'bir Jossani ila taqalidihi wa ana aqul ila thaqafatihi wa takwinihi al-imani.
L'uomo appartiene alla sua cultura, io aggiungo anche alla sua fede, alla sua formazione educativa.
وبالتالي الإنسان هو منتمن ليس لا منتميا.
Quindi l'uomo è qualcuno che appartiene a qualcosa, non un non appartenente a niente.
هذا الانتماء هو الانتماء إلى الذات، إلى النفس، الذي يجد طريقه إلى التعبير بالاتصال بالله وبالاتصال الدائم بالإيمان.
Questa appartenenza a se stessi trova la sua strada attraverso la comunicazione, il rapporto con la fede. La seconda cosa essenziale che dicevo è la ragione critica.
L'aql al-naqdi huwa laysa al-aql al-mushakkik aw al-murtab aw al-nakir. Kalla.
La ragione critica non è una ragione che nutre dei dubbi o ha dei sospetti riguardo la fede.
العقل النقدي هو العقل الباحث والمتسائل.
Anzi, la ragione critica è quella che cerca, che si pone delle domande.
هو العقل الذي يجعل من أي أمر أو من أي حقيقة جزءا منا ومن تجربتنا الخاصة.
E la ragione è quello che fa di ogni verità una parte di noi, della nostra propria esperienza.
لا مانع إطلاقا ولا مشكلة إطلاقا أن يكون كل منا كل رجل وكل امرأة أن يكون ناقدا لمبدأ أو لإيمان هذا ليس خطيرا وليس مخيفا.
Non c'è nessun impedimento, non ci sono problemi se ognuno di noi, uomo o donna che sia, diventi un critico di un principio o di una teoria. Questo non rappresenta assolutamente un pericolo.
لأننا نريد أن نصل إلى الحقيقة بعقلنا نحن وبقلبنا نحن.
Perché noi vorremmo raggiungere la verità con il nostro cuore a noi, con la nostra ragione a noi.
وليس بعقل الآخرين أي آخرين ولا بقلبهم أبدا.
E non con la ragione o il cuore altrui.
فلنتذكر معا أن النبي إبراهيم عليه السلام.
Ricordiamo tutti che il profeta Abramo si è convertito a Dio attraverso la sua ragione critica. Secondo il testo coranico, Abramo ha esaminato tutte le dottrine presenti ai suoi tempi nella sua ricerca di Dio.
ففحص الشمس وقال لا يمكن للشمس أن تكون ربي لأنها تزول.
Ha esaminato il sole, ha detto non può essere il sole il mio Dio perché il sole poi scompare.
ولا يمكن للقمر أن يكون ربي لأنه يزول.
Anche la luna non può essere il mio Dio perché anche la luna tramonta.
ولا يمكن للنجوم أيضا أن تكون ربي لأنها تزول وتغيب.
E nemmeno le stelle che scompaiono.
لأنه يدرك بفطرته التي تكلمنا عنها أن الله حي دائم لا يزول.
Perché ha capito quindi con la sua ragione che solo Dio è l'immortale e che non scompare mai.
أنا أتذكر أن ابنتي الصغيرة سألتني يوما.
Mi ricordo che un giorno mia figlia minore mi ha chiesto.
أين هو الله؟
Dov'è Dio?
فقلت أن الله في السماء.
Le risposi Dio è nel cielo.
قالت أين في السماء.
Disse dove in cielo.
فقلت هو في كل السماء وفي كل الكون لأن الله كبير أكبر من كل شيء.
Le ho risposto in tutto il cielo, in tutto il mondo, lo spazio, perché Dio è più grande e dei cieli e dello spazio.
فسكتت لبضعة ثوان وقالت.
Rimase in silenzio per alcuni secondi, poi disse.
إذا كان الله أكبر من السماء، إذا يجب أن نرى أطرافه تفيض عن السماء.
Se Dio è più grande dei cieli, allora dovremmo vedere le sue parti superare i cieli, oltrepassare i cieli o spuntare dai cieli.
طبعا قد يتعامل انا لم اجبها يعني اربكتني في السؤال على فكره.
Mi ha messo in imbarazzo con questa sua risposta.
وهذا يعيدنا الى الاسلوب والطريقه التي نشرح فيها الامور للناس شباب كبار وصغار.
E questo ci fa tornare al metodo allo stile con cui educhiamo i nostri piccoli.
لم يكن هدف ابنتي ان تفهمني او ان تغلبني.
Chiaramente non era suo obiettivo, mia figlia, mettermi in difficoltà.
هي كان عقلها يسأل سؤالا صحيحا لتزداد اقتناعا ولتؤمن أكثر.
Semplicemente poneva delle domande affinché la sua ragione si convincesse ancor di più e quindi per acquisire maggiore fede.
بالمختصر في فهم المربي لويجي جوساني والذي هو فهمي أنا أيضا أن العقل النقدي يحرر الإنسان من العبودية لآخرين أي آخرين.
Quindi secondo l'educatore Don Giussani e questo è anche mio parere la ragione critica libera l'uomo dalla schiavitù agli altri.
لأن إيماننا يجب أن يكون إيمانا حرا يجب أن نلقى الله ونحن أحرار في إيماننا
perché la nostra fede deve essere una fede libera, noi dobbiamo andare incontro a Dio da uomini liberi.
ويحاسبنا الله على إيماننا نحن وليس على إيمان الآخرين.
E Dio poi ci giudicherà secondo la nostra fede e non secondo la fede altrui.
مربي جوسياني يختم بتعبيره أن العقل النقدي يحرر من العبودية الفكرية.
Don Giussani dice precisamente che la ragione critica libera l'uomo dalla schiavitù intellettuale.
وأيضا أنا أريد أن أتوسع في هذه الفكرة.
E vorrei ampliare questa idea.
العقل النقدي هو الذي كما قلت يجعل الإنسان منتميا.
La ragione critica, come dicevo prima, fa sì che l'uomo sia un appartenente a qualcosa, a
qualcuno.
Forse alcuni di voi,
io
qui vedo diverse generazioni in questa sede. Qualcuno forse avrebbe letto il britannico Wilson.
له قصة مشهورة تحت عنوان اللا منتمي, The Outsider.
E che ha scritto The Outsider, il non appartenente.
اللا منتمي هو شخص فقد صلته ليس مع المجتمع, إنما مع عناصر الوحدة في المجتمع.
Un non appartenente è uno che non solo ha tagliato i suoi rapporti con la società, ma anche con gli elementi dell'unità all'interno di una società.
لا منتمي لأنه لا يدرك أو لم يدرك ما هو مغزى الحياة والنشاط الذي يقوم فيه ولهذا هو منقطع.
È un isolato perché non ha capito il vero significato della vita.
أسلوب لويجي جوساني يجعل الناس منتمين, منتمين إلى أنفسهم ومنتمين إلى إيمانهم.
Lo stile di Don Giussani fa sì che l'uomo, gli uomini, tornino a se stesso, siano, diventino appartenenti a se stessi, alla loro fede.
قضية أساسية هذا بحث أول. بحث ثاني عند المربي جوساني.
Un'altra questione riguarda l'educatore Don Giussani.
فكرة الهامة هي ما هو دور الدين في التربية أو في التعليم.
La questione che si pone è qual è il ruolo della religione nell'educazione o nell'istruzione.
هل هناك انفصال حقيقي او يجب ان يكون انفصال حقيقي بين الايمان وبين التعليم؟
C'è forse una separazione, una distinzione tra la fede e l'educazione?
كان اكتشافه وجوابه طبعا انه من الخطأ ان يكون هناك انفصال.
Chiaramente la risposta che do a Don Giussani è che è un errore che ci sia una separazione o una distinzione.
وأن يكون الدين مجرد مادة تعليمية أخرى كالرياضيات أو الأدب أو العلوم إلى آخره.
E che la religione diventi solamente una materia di studio come la geografia, le lettere e altre.
وأنا أوافقه في تجربته وفي اكتشافه.
E io sono d'accordo con lui in questa sua esperienza e scoperta.
لأنه كما ينقل في كتابه عن سؤال وتذمر أحد الطلاب في مدرسة درس فيها.
Perché qui riporta poi l'esempio nel libro di un suo studente che si è lamentato.
أنهم يعلموننا أمورا كثيرة في المدرسة لا ندرك مغزاها والرابط فيما بينها.
Diceva questo studente, qui ci insegnano tante cose e noi sappiamo quale sia il punto comune tra tutte queste materie.
هذا الشاب الذي سأل هذا السؤال هو واقعا شاب حكيم.
Chiaramente evidentemente il giovane che ha posto questa domanda era un saggio uomo, un saggio ragazzo.
لأن الرابط النهائي الذي يربط كل أمور الحياة, كل العلوم, كل المعارف وهو التعبير الصحيح المعرفة وليس فقط العلم هو ذاك الإيمان بالله الذي يصل الإنسان دائما ويوميا يوميا بالله خالقه الذي هو مصدر الحياة ومصدر العلم أيضا.
Perché il legame tra tutte le conoscenze, io non parlo di sapere ma di conoscenze, è proprio la fede nel Dio vivente, quindi l'uomo prega il suo Dio che la fonte è del sapere e delle conoscenze.
L'Iman هو الذي يجمع المعارف والذي يجمع المجتمع البشري كأفراد ويجعلهم جماعة صحيحة متصلة ومنتجة.
La fede è quindi è la, l'unione, il punto che unisce le conoscenze e fa sì che la società diventi un insieme di singoli, una comunità produttrice.
أنا أعتقد أن في الإطار الجامعي وأنا اليوم تشرفت بزيارة الجامعة الكاثوليكية وهي بمثابة جامعتي أيضا.
Io credo che in un ambito universitario e oggi ho avuto l'opportunità di visitare la Università Cattolica di Milano.
لابد أن هناك من يعرف اسم الكاردينال جون هنري نيومان.
E quindi in questo ambito chiaramente qualcuno conoscerà il cardinal John Henry Newman.
الذي أسس الجامعة الكاثوليكية في دبلن، أيرلند، في إيرلندا في القرن التاسع أواسط القرن التاسع عشر.
Che ha fondato l'università cattolica di Dublino in Irlanda alla metà del secolo scorso.
طرح سؤالا مركزيا وأساسيا جدا.
Newman ha posto un quesito importante e centrale.
ما هو دور الجامعة وما علاقتها بالدين وماذا ينبغي أن تدرس؟
Qual è il ruolo dell'università, qual è il suo rapporto con la religione e cosa deve insegnare?
تعريفه للجامعة أن الجامعة هي مكان تدرس فيه المعارف الشاملة universal knowledge.
La sua definizione di università era un luogo in cui vengono insegnate le conoscenze universali.
الدين هو أحد العلوم التي يجب أن تنضم إلى الجامعة حتى تكتمل فيها العلوم الأخرى.
Io dico che la religione è uno di questi saperi universali, anzi è con la religione che gli altri saperi trovano la sua completezza.
وإلا تكون الجامعة مدرسة مهنية تعلم حرفة أو مهنة للعمل.
Altrimenti l'università diventerebbe un luogo dove vengono insegnati un mestiere, una professione per il futuro.
معنى كلمة جامعة في اللغة العربية وفي اللغة اللاتينية university أنها المكان الذي يجمع الناس ويجمع العلوم أيضا.
L'etimologia di università sia in arabo che in latino è il luogo che riunisce la gente per apprendere tutte le conoscenze, tutti i saperi.
لويجاني طبق هذا المبدأ وأدخل الإيمان كجزء من العملية التربوية بشكل كلي.
E Don Giussani ha applicato questa idea quando ha introdotto la fede come elemento di coesione degli altri saperi e conoscenze.
أمر أخير يعني.
Un'ultima considerazione.
لويجاني ملاحظة ذكية وعملية جدا.
E Don Giussani ha una osservazione molto operativa e concreta.
هو يتكلم عن عمر حرج عند الشباب هو ما بين الرابع عشر والسادس عشر وربما السابع عشر.
Parla di un'età critica dai giovani, presso i giovani dai 14 ai 16-17 anni.
يقول أن في هذا العمر تقريبا ينبغي أن تغرس الأمور بشكل صحيح ويعطى الشاب بوصلة للاهتداء فيها إلى الأمور.
Dice che in questa età le conoscenze o le cose devono essere trapiantate nel cuore dei giovani in maniera molto efficace. Il giovane deve avere una, possedere una bussola per conoscere le strade.
ومن ثم يترك لأنه تلقى تأسيسا وتوجيها صحيحا يصبح الشاب رجلا متساويا مع الآخرين حتى لو كان أكبر منه سنا.
Dopodiché questo giovane viene abbandonato, lasciato a se stesso, avendo posseduto il sapere in grado di trasformarlo in uomo, anche in mezzo ad altri uomini più anziani di lui. La cosa più carina di questo fatto?
يوجد كلام منسوب إلى بعض مقدسينا أو أئمتنا.
Nel testo ci sono dei detti attribuiti ad alcuni nostri santi o imam.
له علاقة بمبدأ العمل التربوي ويقول
che hanno anche un rapporto con il mondo dell'educazione.
ما معناه
Dice: lascia che il tuo bambino giochi per 7 anni.
Allimhu aw addibhu 7 sinin.
Istruiscilo per 7 anni.
Wa sahibhu aw lazimhu 7 sinin.
E accompagnalo o stagli vicino per altri 7 anni.
Thumma trukhu.
Poi lascialo.
لأنه يكون قد اكتمل وصار مؤسس تأسيس حسن ولديه المعارف الإيمانية التي لا تجعله يضل عن الطريق.
Perché a quell'età avrebbe accumulato tutte le conoscenze di fede che lo rendono in grado di camminare da solo.
Luigi Giussani اهتدى إلى هذه الحقيقة.
Luigi Giussani ha conosciuto questa verità.
وهذا يجعل الجميع ينبغي أن يتأملوا ويفكروا.
E questo deve portare tutti a meditare, a considerare
بين أمور أخرى أيضا
tra altre cose
بالمساحات الكبرى المشتركة بين الإيمان المسيحي والإيمان الإسلامي
alle grandi spazi comuni tra fede cristiana e fede islamica
ما يبحث عنه وينبغي أن يبحث عنه هو المساحات المشتركة بين هذين الإيمانين الكبيرين
ciò che va cercato è questo spazio comune tra queste due grandi fedi.
Al muslimun wal masihiyun ma'an hum yushakkilun akthar sukkan al ard.
Musulmani e cristiani rappresentano insieme la maggior parte della popolazione del mondo.
Wa fi liqa'in ma' al cardinal Turan fil Vatican huwa dhakart hadha al amr fa tadakhala wa qala 'adaduhum ma'an 52% min sukkan al ard.
E questo fatto l'ho ricordato al cardinale Toron al Vaticano e lui ha precisato che i musulmani e i cristiani rappresentano il 52% della popolazione mondiale. Questa convivenza, questa vita in comune, questa convivenza deve trasformarsi in vita in comune tra musulmani e cristiani.
لدى لويجي جوساني.
E qui arrivo all'idea, al concetto di dialogo da Luigi Giussani.
هو يقول أن المؤمن والواثق من إيمانه لا يخاف من شيء ولا يخاف من أحد.
Dice che il credente non teme nessuno, non teme nulla.
وهذا أمر صحيح لأن الله يسكن قلبه.
Ed è una cosa vera perché Dio abita, dimora nel cuore del credente.
ولهذا عنده الجرأة لأن يحاور الآخرين المختلفين.
E questo fa sì che lui abbia un coraggio nel suo cuore per poter dialogare con gli altri.
الحوار هو أن نقبل الآخر كما هو وليس كما نريده أن يكون.
Il dialogo è quello di accettare l'altro così com'è, non come noi vogliamo che egli sia.
وإلا إذا كان هدف الحوار أن أجعل الآخر مثلي فأنا أكون أستنسخ شخصا آخر مثلي.
Se invece l'obiettivo del dialogo è quello di trasformare l'altro in una creatura simile a me, allora qui sto facendo una fotocopia di me stesso.
وهذا ليس حوار بل هو إرغام واستعباد.
E non diventa più dialogo ma uno schiavizzare l'altro.
أقول أيها الأعزاء الحوار بين المسلمين والمسيحيين ينبغي أن يكون حوار الحياة.
Dico cari miei che il dialogo tra musulmani e cristiani deve essere un dialogo di vita.
نحن نواجه نفس التحديات معاً في هذا العالم.
Noi affrontiamo le stesse sfide nel mondo.
في العائلة.
Nella famiglia.
في التنمية.
Nello sviluppo.
في محاربة الفقر والجهل.
Nella lotta all'ignoranza e la povertà.
في حسن استعمال الموارد الطبيعية.
Nel buon uso delle risorse naturali.
في وجود متوازن مع الطبيعة أصلاً.
In una presenza equilibrata in mezzo alla natura, con la natura. Nel passato c'era il dialogo della spada tra musulmani e cristiani. I cristiani hanno ucciso i musulmani e viceversa. Alla fine né i musulmani né i cristiani sono diminuiti numericamente. Anzi, ambo le religioni sono cresciute numericamente.
بعد حوار السيف كان هناك حوار اللاهوت أو تنافس اللاهوت.
Dopo il dialogo della spada c'è stato il dialogo della teologia, أن... o la lotta tra due teologie.
أن مسيحيين يريدون أن يغيروا إيمان المسلمين حتى يخلصوهم.
Cristiani che hanno cercato di cambiare la fede dei musulmani per salvarli.
أو أن مسلمين يريدون أن يقلبوا إيمان مسيحيين ليخلصوهم ويدخلوهم إلى الجنة.
E lo stesso vale per i musulmani per salvare i cristiani e portarli in paradiso.
مهما حدث من انقلابات من هنا وهناك لم يزدد المسيحيون عددا أو ينقصوا ولم يزدد المسلمون عددا أو ينقصوا.
Con tutti questi tentativi né i musulmani né i cristiani sono cresciuti o diminuiti.
فلنحارب معا لصوص الأديان.
Lottiamo insieme contro i ladri delle religioni.
الإسلام هو الإسلام من الآن حتى يوم القيامة.
L'Islam rimarrà Islam da oggi fino al giorno del giudizio.
والمسيحية هي المسيحية من الآن حتى يوم القيامة.
E il cristianesimo da oggi fino al giorno del giudizio.
فلنحترم دين بعضنا البعض ولنتعاون وكل منا في دينه.
Rispettiamo gli uni gli altri la religione altrui e ognuno si tenga la sua.
هو هذا حوار الحياة.
Questo è il dialogo della vita.
ملاحظة أخيرة سأقولها عن المسيحيين في العالم العربي.
Un'ultima osservazione la dico a proposito dei cristiani nel mondo arabo.
أيها الأعزاء.
Cari miei.
مسلمين ومسيحيين.
Musulmani e cristiani.
المسيحيون ليسوا أقلية في العالم العربي.
I cristiani non sono una minoranza nel mondo arabo.
أبداً أبداً أبداً.
Mai mai mai.
أنا أرفض فكرة ومفهوم الأقلية لأي جماعة من الجماعات التي.
Io rigetto il concetto di minoranza per qualsiasi gruppo o comunità.
في العالم العربي توجد أكثريتان كبيرتان.
Nel mondo arabo ci sono due maggioranze.
توجد الأكثرية الإسلامية وتوجد الأكثرية العربية.
C'è una maggioranza islamica e c'è una maggioranza araba.
بهذا المعنى الشيعة ليسوا أقلية بل هم جزء من الأكثرية الإسلامية.
In questo senso gli sciiti non sono una minoranza ma sono una parte della maggioranza araba.
والمسيحيون ليسوا أقلية بل هم جزء من الأكثرية العربية.
E i cristiani non sono una minoranza ma sono una parte della minoranza araba.
مفهوم الأقلية يقضي على الجماعة التي تعيد تعريف نفسها على أنها أقلية.
Il concetto di minoranza mette fine alla comunità che si autoconsidera minoranza.
المسيحيون شريك حقيقي حقيقي وند مماثل للمسلمين تماما شريك بنفس الرتبة وبنفس المستوى.
I cristiani sono un socio vero, identico, uguale ai musulmani, allo stesso livello.
وهم شركاء أيضا في صنع حركة التاريخ وليس فقط المشاركة في الوطن.
E sono soci anche nel modellare il movimento della storia.
ولكن السياسة هي التي تدخل الفرقة والحروب ما بين الناس بسبب التخويف.
Ma è la politica a introdurre l'elemento del timore, della paura.
أنا لا أعتقد أن إلهنا معا هو إله حرب.
Io non penso che il nostro Dio a noi tutti sia un Dio della guerra.
السياسة بكل أسف والسياسيين بالعنوان العام يفسدون الناس.
La politica e i politici purtroppo corrompono la gente.
ولهذا أنا أميل إلى تصديق الرواية النكتة التي تروى عن وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.
Perciò tendo a credere alla storiella che raccontano riguardo Winston Churchill.
تقول القصة أن وينستون تشرشل كان في مقبرة في يوم ما في بريطانيا ووقف قرب قبر وقرأ عليه مكتوب.
Dicono che Churchill si trovava in un cimitero di Londra e si è messo accanto a una tomba e ha letto. Qui giace il politico XY.
فعلق مستغربا.
Commentò un po' stupito.
لم يكن في علمي أنه يسمح في بريطانيا أن يدفن رجلان في قبر واحد.
Non mi risulta che in Gran Bretagna sia possibile seppellire due uomini nella stessa tomba. Ah, ha detto il politico nobile XY, politico è un nobile in senso morale, nobiluomo. La politica deve essere al servizio della gente, per l'interesse di tutta la gente.
وأنا أطمح أن نصل إلى اليوم الذي نستطيع فيه.
E mio augurio che noi possiamo arrivare al giorno in cui
أن ندفن سياسيا شريفا في قبر واحد.
Seppellire un politico onesto nella stessa tomba.
أكرر شكري لكم.
Vi ringrazio nuovamente.
وأنا أقول لكم وأعلن لكم اليوم.
E dico davanti a voi, dichiaro davanti a tutti.
أن هذا الكتاب كتاب لويجي جوساني المغامرة التربوية.
Che questo libro di Luigi Giussani, la sfida, il rischio educativo.
Sì. هو أصبح من كتبي الشخصية.
È diventato parte della mia libreria personale.
ليس بمعنى أني أخزنه في مكتبتي.
Non nel senso che lo terrò su uno scaffale.
ولكن هو كتاب أستعمله وأستفيد منه.
Ma un libro che utilizzerò, che sfoglierò per trarne vantaggio.
وأنا أقول لكم أن لويجي جوساني صار صديقا لي.
E che Luigi Giussani è diventato un mio amico.
وشريكا لي وأنا شريك له. في فهمه للعملية التربوية وضرورة زرع الإيمان فيها.
È un socio della mia esperienza e della necessità di trapiantare la fede nel processo educativo.
Assalamu alaikum.
Professor Borghesi, prego.
Sì, grazie. Si sente? Vediamo se riesco. Ecco qua. Allora.
No, vicino.
Così. Forse è meglio se lo tengo.
Allora facciamo così.
Grazie. Perfetto. Dico subito che il gesto che stiamo compiendo questa sera, mi sembra sia doveroso dirlo, certamente assume un significato del tutto particolare dopo quanto è accaduto questi giorni al Cairo. Non possiamo non tener presente questo. Quello che è accaduto in questa settimana, lo sappiamo, è stato bollato in Italia dalla stampa in qualche modo come la fine della primavera araba, e tanti hanno parlato ormai di autunno arabo, no? Ora occorre dire realisticamente che i segnali certamente non sono confortanti e saremmo ciechi a non vederlo, e che quanto più la rivoluzione si inceppa o si incarta, tanto più i cristiani ci vanno di mezzo. Il punto forte di Piazza Tahrir è stato il luogo della primavera egiziana, è stato certamente l'unità tra i cristiani musulmani. Per questo oggi chi vuole frenare, stoppare questo processo deve distruggere questa unità e quindi deve colpire l'anello debole della catena, che sono certamente i cristiani. E dico questo perché certamente sotto questo profilo la presentazione che questa sera facciamo del rischio educativo in arabo è un contributo alla primavera araba, no? Non ancora finita, e speriamo che non finisca. Un gesto simbolico che si oppone a quanti desiderano che essa finisca invece, e sono tanti, per poter affermare che cristiani e musulmani in fondo non possono andare d'accordo. No. E certi paesi si possono governare solo con il polso di ferro. Molti la pensano così e certamente i fatti di questi giorni danno loro materiale. Allora diciamo subito che il testo di Giussani in arabo, per quanto sia un fatto piccolo, è tuttavia un fatto importante, no? Importante innanzitutto perché tenendo presente anche il mercato libreario, lo sappiamo, in Medio Oriente non è come da noi che c'è il supermarket del libro, libri da tutto il mondo, si traduce di tutto e di più, no? Lì le traduzioni sono ancora centellinate, quindi sono preziose quando accadono. Un fatto importante che segue ad altri tre che sono stati in qualche modo richiamati, cioè l'edizione in arabo del Senso religioso, uscita anche in Egitto, il meeting del Cairo dell'ottobre 2010, dal titolo La bellezza, spazio del dialogo, un'esperienza unica, io leggo quello che vi riporto quello che leggo, un'esperienza unica in Egitto per partecipazione prima della primavera, per partecipazione, dialogo e collaborazione tra cristiani e musulmani in un paese dove i copti e i musulmani sono realtà chiuse, chiusi i musulmani, chiusi i cristiani, mondi paralleli che non si incontrano mai. Non un convegno è stato, ma la costruzione di un momento assieme. Come affermava Wa'il Farouk, l'ideatore, dice Farouk, il meeting al Cairo non vuole essere una conferenza per intellettuali, ma un incontro. Voglio che gli italiani incontrino e parlino con gli egiziani. Se alla nostra gente facciamo sentire delle idee, basterà la prossima partita di calcio a fargliele scordare. Le persone invece non si dimenticano. Ecco, l'idea del meeting è nata in Farouk dall'esperienza del meeting di Rimini. Lui dice, mi hanno colpito soprattutto due cose, la bellezza del meeting e tantissimi volontari. Lo confesso, il meeting mi ha fatto ingelosire. Perché non c'è qualcosa di simile anche in Egitto? Ecco l'idea dove è nata. Terzo elemento, abbiamo detto, il senso religioso in arabo, l'esperienza del meeting al Cairo, il terzo è la rivoluzione di Piazza Tahrir, una rivoluzione che in qualche modo è sembrato realizzare la profezia del meeting, diciamo. Ebbene, dopo questi tre momenti, e uno è ancora in corso, viene questa traduzione, l'opera in cui Giussani consegna la sua esperienza educativa. Allora qui la prima domanda che sorge spontanea riguarda non innanzitutto la traduzione ma il traduttore, cioè Abdel Fattah Hassan, no? E la domanda inevitabile, penso anche molti di voi, quale interesse può rivestire il testo educativo di un sacerdote cattolico italiano per un membro illustre dei Fratelli Musulmani? E la risposta ce l'ha data lui, l'ha ribadita questa sera, no? Io l'ho ascoltato con molto piacere anche al meeting di Rimini, diciamo. Voglio innanzitutto fare osservare che questa traduzione è un contributo per i suoi fratelli islamici, ma è anche un regalo prezioso per i copti in Egitto. Insomma, questo è un aspetto che va evidenziato. Non è solo un regalo per i suoi fratelli, è anche un regalo per i fratelli copti, perché hanno questo strumento a disposizione. Devo dire che è un gesto coraggioso, niente affatto scontato, immagino, io non glielo voglio nemmeno chiedere, ma insomma non penso che sia così pacifico in un certo mondo, no, questa traduzione di un'opera di un autore cattolico, no? Che proviene da un musulmano ortodosso. No. Faccio osservare che anche in Italia l'invito di un esponente dei Fratelli Musulmani al meeting è stato criticato. È stato criticato anche dalla stampa. Ci sono state critiche, usiamo pure l'etichetta, da destra a questa scelta. Un illustre giornalista, non voglio citare il nome, ha detto ma anche al meeting si fa come la comunità di Sant'Egidio, ora si invitano tutti, no? Quindi per dire, è un gesto coraggioso, non è un gesto scontato, lo dico perché qualcuno potrebbe pensare che è normale, no? Qui non c'è niente di normale in questa scelta, no? E qual è quindi l'interesse di Hassan? Io gliel'ho chiesto anche adesso, immagino, cerco di interpretare, certamente la sua partecipazione al meeting del Cairo, una qualche domanda gliel'avrà posta. Questa esperienza di comunità in cui diffidenze secolari si sono sciolte dalla sera alla mattina e cristiani e musulmani e ragazzi e ragazze hanno lavorato in uno clima così fraterno, senza porsi il problema se quello era musulmano o se quello era cristiano, beh, questo certamente gli avrà posto la domanda da dove viene questo modello educativo, questa capacità educativa, diciamo così. Ed è qui che immagino nasca il suo interesse, lui lo ha spiegato poi in dettaglio al meeting di Rimini, diceva Hassan, no? È scritto, lo ha detto anche questa sera, non solamente per gli italiani, non solamente per il mondo cattolico, mi sembra che un libro del genere con questo contenuto fosse scritto per tutte le società, qualunque sia la cultura, qualunque sia la religione e l'educazione. Secondo me ha colto perfettamente. Questo è il segno dell'intelligenza, di una lettura intelligente. Un testo, aggiunge, che tocca alcuni punti essenziali della nostra società, sia in Egitto sia in tutto il mondo. Cioè, l'interrogativo suscitato dal meeting del Cairo, come è possibile che un'esperienza umana, ultimamente religiosa, possa accomunare e non dividere? Trova la sua formulazione teorica nella visione dell'uomo di Giussani. Una visione universale, incentrata sull'idea che il cuore è uno, come lui, Hassan, ha ribadito più volte. Nell'introduzione al suo testo, Giussani scriveva che un'educazione è vera quando corrisponde all'umano. Corrisponde, cioè non violenta, non fa il lavaggio del cervello. E aggiungeva, l'educazione dunque dell'umano, dell'originale che è in noi, che in ognuno si flette in modo diverso, no? Anche se sostanzialmente e fondamentalmente il cuore è sempre lo stesso. Infatti, nella varietà delle espressioni, delle culture e delle consuetudini, il cuore dell'uomo è uno. Il cuore mio è tuo ed è il medesimo cuore di chi vive lontano da noi, in altri paesi e continenti. Ecco l'universalità di una visione dell'uomo. Una prospettiva universale era la stessa che colpiva Monsignor Mamberti in occasione della presentazione del senso religioso a Roma, no? Una prospettiva che rivela tutta la sua importanza, è stato accennato, dopo Piazza Tahrir, nella congiuntura odierna, perché come scriveva, affermava il delegato cattolico lì dell'Egitto, in questi anni nessuno si è impegnato nella formazione dei giovani. La diffidenza che continua a esserci tra le comunità, tra i copti e i musulmani, è perché nessuno ha investito nell'educazione dei giovani. Perché anzi il potere ha marciato nel creare e nel mantenere la diversità e le diffidenze, perché divide e t'impera, il potere lavora sempre così. Il potere è la mediazione tra gli opposti, il potere si legittima favorendo il contrasto. E quindi non si è investito nell'educazione al dialogo, al riconoscimento, eccetera, eccetera. Donde l'importanza di una prospettiva educativa capace di valorizzare le diversità e di trascenderle nel contempo, valorizzando la dinamica dell'incontro, del cuore uno, dell'operare per una casa comune. Questo ha una ricaduta anche nel rapporto tra religione e politica. A me ha colpito che Hassan Rimini comunque ha detto, no? Che il Nuovo Egitto non può essere governato da uno Stato teocratico. Beh, questa è un'affermazione importante, immagino che insomma, è un'affermazione che espone anche ad Hassan a delle critiche, perché non tutti, lo sappiamo, la pensano così, no? Da qui la mia stima, il mio apprezzamento. Un'affermazione importante, no? E la primavera araba, secondo Hassan, ha bisogno di dialogo, di riconoscimento reciproco, e qui Giussani diventa importante per questa apertura universale all'umano. Scrive Giussani nel testo: ecumenismo è il nostro vero concetto di cultura. I primi cristiani non usavano il termine di cultura, hanno cominciato usando un altro termine, oicumene, ecumenismo. Il cristianesimo è entrato nel mondo portando la eirene, la pace, dice Giussani. Vorrei sottolineare come la condivisione di questo punto di vista da parte del professor Hassan non è un fatto scontato. L'idea di un'antropologia universale non è scontata in un certo mondo. Si pensa che esista una visione del mondo cristiana, una visione del mondo musulmana, una visione del mondo induista, eccetera, eccetera. Se si ragiona così, non c'è punto d'incontro. Giussani non dice che esiste una visione dell'uomo cristiana, dice che esiste l'uomo che è fatto così perché Dio lo ha creato così. Hassan ha ben compreso come l'impostazione di Giussani può aiutare l'Egitto odierno di fronte alla sfida del momento. Qual è la sfida del momento? Perché se non diciamo questo punto non arriviamo al vero motivo dell'interesse di quest'opera. Il rapporto tra la tradizione religiosa e la modernità. Questo è il vero nodo dell'Egitto e del mondo arabo in generale, anche per noi, ma in maniera particolare per loro in questo momento. Come affermava Wail Farouk, presentando nel 2007 il senso religioso a Roma, diceva Farouk: la crisi del pensiero arabo sta nella separazione. Da un lato i partigiani della tradizione che vivono nel qui ma non nell'adesso, perché risiedono nel glorioso passato. Dall'altro i partigiani della modernità che vivono nell'adesso, ma non nel qui, perché la loro coscienza migra verso il mito dell'Occidente moderno. In questa scissione sta la crisi del pensiero arabo contemporaneo. L'opposizione tra occidentalisti e tradizionalisti religiosi è il punto critico. Per Hassan l'interesse del testo di Giussani sta nella possibilità che esso offre di ricucire e di superare la dilacerazione tra fondamentalismo e modernismo. Lo interpreto così, ma da quello che ha detto a Rimini mi pare di capire, non vorrei fraintendere, ma mi pare di capire che questo è il suo motivo di interesse reale. Nell'educazione, sottolinea, è importante, dice Hassan, tanto la dimensione religiosa quanto l'educazione alla critica, e ci è stato detto anche prima, no, dal nostro illustre esponente del Libano. Nell'introduzione al rischio educativo, Giussani indicava il metodo educativo in tre fattori che vanno riletti con attenzione. Noi li leggiamo spesso così come categorie astratte, invece hanno, quando la situazione lo preme, assumono una valenza concretissima. Primo, la valorizzazione della tradizione. E questo è un motivo che certamente interessa loro moltissimo in questo momento, no? Perché la tradizione vuol dire la tradizione religiosa, perché uno non è educato a partire dal nulla, ma a partire da una tradizione che esiste. Secondo, la ripresa della tradizione a partire da un vissuto presente che ne sottolinea la corrispondenza con l'umano, cioè con il cuore. E in maniera interessantissima Farouk diceva, no? Cos'è questo vissuto presente? Dice Farouk: la fisicità del significato e della verità presso Giussani, il quale nelle pagine del suo libro, si riferisce al senso religioso, ribadisce che la verità senza l'esperienza umana, senza il significato umano, senza la presenza umana, è vuota, formale. E, aggiungiamo, è un'imposizione. La verità può divenire violenta anche se vera. La verità può essere vera, ma se è imposta diventa violenta. Se non è proposta da un maestro, da una testimonianza credibile, è. E per Farouk il vero è un fatto in cui l'azione umana non si dissocia dal valore umano. L'umanità della verità nel mondo postmoderno è il salvagente in mezzo alla folla dell'ideologia. Bellissima questa espressione di Farouk, no? L'umanità della verità nel mondo postmoderno è il salvagente in mezzo alla folla o follia, non so, dell'ideologia. Terzo momento che Giussani valorizzava, la riflessione critica che è stata richiamata anche prima. Il terzo momento è importantissimo perché indica il confronto con il moderno. No, è il confronto con il sacco. Io quando ho sentito Hassan a Rimini, il sacco, che è sto sacco? No, non capivo. Poi ho riletto il testo di Giussani, ho visto che Giussani parlava del sacco. No, no. Il sacco, cioè la tradizione culturale, deve diventare problema, dice Giussani. Diversamente non è libera e ragionevole persuasione. La tradizione è un'ipotesi che deve essere vagliata criticamente. Occorre frugare nel sacco. Questo rovistarci dentro, scrive, si dice krinen, crisis, da cui deriva critica. La critica non è il dubbio negativo che distrugge, ma è la problematizzazione della tradizione che ne valorizza il positivo e ne tralascia quanto è storico, relativo e negativo. La tradizione non è tutta santa. Ci sono aspetti che nel corso della storia vanno setacciati, no, vanno vagliati. La tradizione, dice Giussani, deve entrare in crisi, la tradizione deve diventare problema. Ed è il contenuto del capitolo secondo del rischio educativo. Io vi confesso che non l'avevo mica letto con quella attenzione. È un capitolo importantissimo. Il titolo è Crisi e dialogo. È un capitolo fondamentale. La problematizzazione, dice Giussani, è l'atteggiamento fondamentale che deve assumere il giovane per costruire una società nuova. Mi ha colpito perché lui insiste sul concetto di società nuova, lo ribadisce. Per costruire la società nuova bisogna problematizzare la tradizione, cioè bisogna accettare la sfida del tempo storico. Altrimenti uno si fossilizza nel passato o si appiattisce nel presente, ma non ha la capacità di sostenere il tempo che vive. La parola crisi, scrive, infatti è più importante nella storia di un giovane come fenomeno introduttivo a una collaborazione per la costruzione della società nuova, nella misura in cui essa diventi scoperta del senso della storia. Può sembrare un paradosso, ma occorre per costruire davvero la società nuova innanzitutto prendere sul serio la vecchia, cioè la propria tradizione. Ma prendere sul serio la tradizione, prendere sul serio il proprio passato, significa impegnarsi con esso secondo le modalità che quello implica per poterne risentire i valori e abbandonare quello che valore non è, per poterne scoprire la corrispondenza con ciò che si è e potersi liberare da tutto ciò che poteva corrispondere alla situazione solo di altri tempi e non a quelli dei nostri. Fedeltà e libertà sono le due condizioni senza le quali non c'è il senso della storia, perché la storia è una permanenza che si mobilita in versioni sempre nuove. Io non avevo mai letto questo pezzo di Giussani. È importantissimo, perché questa è la lezione di Maritain, è la lezione di Newman, è la capacità di distinguere tra l'ideale e l'incarnazione dell'ideale nel tempo storico. È la capacità critica di distinguere il positivo dal negativo del passato, di prendere il passato su di sé e di liberarsi di quanto è inutile per affrontare la sfida del presente e proiettarsi nel futuro. La tradizione intanto è critica in quanto supera il tradizionalismo, che è la morte della tradizione. L'educazione diventa qui il ponte tra la tradizione e la modernità, un ponte che la Chiesa ha svolto con il Concilio Vaticano II e che sempre deve essere costruito. Non è che perché nel Vaticano II è stata realizzata questa sintesi grandiosa, devo dire, con la modernità, dopo secoli di lotta in cui non c'era nessun dialogo, no. Ma questo rinnovato dialogo va rinnovato ogni tempo, ogni istante, perché ogni volta cambia la scena, no? La lezione di Benedetto XVI, anche adesso in Germania, in questi anni, è questo: il dialogo critico che lui stabilisce con l'illuminismo. Questo Papa ha detto le cose, questo Papa che è così fedele alla tradizione della Chiesa, è quello che ha usato le parole più coraggiose nel dialogo con l'illuminismo critico, dicendo che la Chiesa deve dialogare con l'illuminismo critico, non con l'illuminismo dogmatico e ottuso. Altri papi non l'hanno fatto, quindi è il più aperto nel dialogo e al tempo stesso è il custode amante della tradizione, della grande e vera tradizione della Chiesa. Un ponte che supera la dicotomia tra globalizzazione e fondamentalismo e che oggi interpella tutti, i cristiani, gli islamici, ma anche gli ebrei. Anche in Israele c'è il problema degli ebrei fondamentalisti che creano problemi a non finire. E gli induisti, dove li mettiamo? Gli induisti radicali non creano problemi, no. L'Egitto, dopo Piazza Tahrir, si trova al centro di questa costruzione. La rivoluzione non è stata solo il frutto della reazione e del risentimento, è stata anche una grande esperienza educativa in cui giovani e anziani, musulmani e cristiani, si sono ritrovati per la prima volta parte di una stessa storia. La piazza è diventata simbolicamente luogo di libertà e di fraternità, di un nuovo modo di essere, no? Mi ha colpito che alcuni insistevano sulla pulizia della piazza. L'Egitto non è un po' come Napoli, insomma, noi lo conosciamo, no? Piazza Tahrir è stata pulita, linda, tenuta pulita, no? Nella rivoluzione egiziana, un volume pubblicato dallo scrittore Al-Assawani, pubblicato da Feltrinelli da noi, no? Lo scrittore dice, questo scrittore egiziano dice: mi è venuta una vecchietta, più di 70 anni, mi ha fatto le lodi e gli elogi dei miei romanzi e io ero molto contento. Poi a un certo punto ha cambiato, dice, e gli ha detto: raccolga quel pacchetto di sigarette, no, che lui aveva gettato in terra. Lui ha obbedito di fronte all'anziana signora, lo ha preso e lei gli ha detto: lo getti in quel cestino là. E lui, come un bambino, lo ha messo lì nel cestino. A quel punto la vecchietta ha sorriso e gli ha detto: stiamo costruendo un nuovo Egitto e deve essere pulito, giusto? No. Ecco, questa è una rivendicazione di dignità, no? Un movimento non violento è stato, per questo la violenza di questi giorni è il tentativo di distruggerlo. E io non sapevo, per esempio, che questi giovani che hanno, non era mica così spontaneo, alcuni di questi leader della piazza sono andati a Belgrado, pensate un po', no, a imparare il modo non violento per opporsi al potere, perché lì c'è un gruppo che si è opposto a Milosevic e che tiene lezioni sulla non violenza ispirandosi a Gandhi e così via. Quindi c'è stata da un lato una strategia, ma dall'altro anche un'educazione, una modalità di porsi diversa, no? E mi ha colpito che anche il premio Nobel, la Karmal, la yemenita, anche lei si ispira a Luther King, a Gandhi, eccetera, nell'opposizione al potere nello Yemen. La sfida è che questa esperienza non vada perduta. Il rischio di un accordo tra le forze che non vogliono, no? È reale, e questo vorrebbe dire la fine di questa esperienza. Allora la sfida del cambiamento impone di coniugare, non di opporre, tradizione religiosa e modernità. L'Egitto può diventare ciò che è attualmente per il mondo arabo la Turchia. Sappiamo che il modello turco è un modello, una sorta di democrazia cristiana islamica, che salvaguarda la tradizione, al tempo stesso però le libertà e i diritti. Mi ha colpito che quando, nella visita abbastanza trionfale che ha fatto ultimamente Erdogan in Egitto, ebbene Erdogan però ha tenuto a dare anche una lezione dicendo che è importante la laicità e che occorre distinguere tra la religione e la politica, lo ha detto. E questo è importante perché il modello della Turchia in questo momento per i paesi arabi ha un significato molto grande. No. Ma il Libano, vorrei ricordare, è stato il primo modello realmente di una convivenza, di un pluralismo, di una democrazia nel mondo arabo. Anche dal punto di vista culturale, la maggior parte dei libri si traducono, sono stati tradotti proprio in Libano, e comunque la coesistenza tra cristiani e musulmani di varie orientamento è stato il miracolo, e anche lì hanno cercato di distruggerlo più volte, questo miracolo del Libano. No. Vorrei ricordare un particolare del nostro ospite, che lui fa parte della commissione che ha istituito la festa di Maria come festa nazionale in Libano. La figura di Maria, riconosciuta dai musulmani e dai cristiani, è diventata nel Libano festa nazionale. Questo è un fatto di grandissimo rilievo. No. Alla soluzione positiva di questa sfida portano il loro contributo la nuova edizione del meeting che si sta pensando al Cairo, no? I due testi di Giussani in arabo, un contributo, e termino, sui due nodi che la rivoluzione è chiamata a sciogliere. L'educazione al riconoscimento dell'altro e quindi alla convivenza e al rispetto tra tradizioni religiose diverse. Secondo, l'elaborazione di una carta costituzionale in cui i diritti di tutti siano affermati a partire da una concezione universale dell'uomo.
Che cosa abbiamo visto questa sera? Che cosa abbiamo udito questa sera? Cioè chi abbiamo incontrato? Uomini che a partire dall'amore e dalla passione per la propria identità, proprio per questo sono aperti e pieni di curiosità per l'altro. Così che la parola incontro continua a diventare la parola decisiva, generatrice di cultura e perciò di nuova civiltà. Non c'è verifica che non nasca dall'incontro. E grazie a Dio questa sera non abbiamo fatto semplicemente delle riflessioni su un libro. Abbiamo testimoniato una storia in atto, nata da incontri sorprendentemente accaduti e perciò con pazienza e tenacia acconsentiti, perché l'incontro è il seme di un inizio. Perché l'inizio diventi una storia, occorre che delle libertà si muovano in ascolto e in obbedienza al mistero di Dio che accade nell'incontro. Ed è quello che sta accadendo con tanti amici al di là, sull'altra sponda del Mediterraneo, che abbiamo incontrato e che stiamo ancora incontrando. Altrimenti questo incontro questa sera non ci sarebbe stato, o sarebbe stato pura e inutile, perniciosa accademia. Invece, e lo dico proprio perché è una storia che continua, non soltanto i nostri amici in Egitto stanno pensando a una nuova edizione del Meeting Cairo che tenga conto dell'esperienza accaduta e che perciò coinvolga altri soggetti che sono stati incontrati in questi mesi. Parlo della Chiesa Cattolica, parlo della Chiesa Ortodossa, comunemente nella vulgata normale giornalistica si parla di copti, ma poi con tanta imprecisione rispetto alla realtà molto più ricca. Comunque, si sta lavorando per pensare, a Dio piacendo, l'anno prossimo una nuova edizione di questo avvenimento che continui e approfondisca l'esperienza iniziata. E questa è notizia dello scorso fine settimana, sempre a Dio piacendo, il centro culturale della Chiesa Ortodossa in Egitto ci ha proposto di una serata nel prossimo dicembre di presentazione di questo libro di Don Giussani alla loro comunità lì al Cairo. C'è semplicemente da rimanere grati per quello che sta accadendo, e la vera gratitudine, essendo il vertice della ragione, diventa un giudizio sul nostro presente. Come è stato detto, stiamo ancora imparando il metodo di Don Giussani, che è il metodo di Cristo, l'incontro con la persona. Soltanto l'incontro con la persona è l'inizio, la gestazione e la generazione di una nuova civiltà. Con buona pace di tutti quelli che hanno criticato questo tipo di lavoro che stiamo facendo al meeting di Rimini, suggerendoci, udite udite, di essere un po' cinici nel dialogo, perché bisogna stare attenti con chi si ha a che fare, lo sciita di turno o il fratello musulmano arrivato adesso sul palcoscenico. A Dio piacendo, ed è piaciuto così, Gesù di Nazareth non era cinico, era cattolico. Grazie per la vostra attenzione.
Thank you.